Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Il ministro Zarif a L'Avanna. Iran rafforza legami con Cuba. Siria. Altri 8 ministri nell'elenco delle sanzioni dell'Unione Europea. Biden parla alla nazione da presidente. Stiamo per vincere. Penseremo a tutti gli americani. Buongiorno gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò come di consueto la programmazione di oggi, sabato, il 7 novembre 2020. Cari amici, come di consueto, in primo piano potete ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento, dopodiché vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi. Ed ora passiamo subito alle notizie. Il ministro degli esteri iraniano ha tenuto un incontro con il suo omologo cubano, secondo l'IRIB, Mohammad Javad Zarif, che si trova a L'Avana, capitale di Cuba, per una visita ufficiale. Ha incontrato ieri Bruno Rodriguez Parrilla, col quale ha discusso lo sviluppo delle cooperazioni bilaterali tra Teheran e L'Avana in materia di economia e politica. I due ministri hanno inoltre ribadito il sostegno alla causa palestinese e la necessità di rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore di energia, nanotecnologia e biotecnologia. Il ministro degli esteri iraniano ha già visitato 2 centri di studi medici e farmaceutici a L'Avana. L'Unione Europea ha aggiunto ancora altri ministri siriani all'elenco delle sue sanzioni. Secondo l'agenzia iraniana IJC, venerdì l'UE ha imposto misure restrittive nei confronti di 8 ministri del governo di Damasco con l'accusa di essere coinvolti nella repressione della popolazione siriana. Anche nel mese di settembre il Consiglio UE ha imposto sanzioni contro 7 ministri siriani che sono stati soggetti a divieto di viaggio e a congelamento dei beni. Il Ministero degli Esteri siriano ha sottolineato che le decisioni dell'Unione Europea nel sanzionare la Siria sono dovute all'ipocrisia e alla distorsione deliberata della realtà. 24 ore e siamo in vantaggio in Pennsylvania e in Arizona. Vinceremo questa corsa con la stragrande maggioranza dei voti. Una delle cose di cui sono particolarmente orgoglioso: saremo i primi democratici a vincere in Arizona. E ancora, non rappresentiamo solo numeri, ma uomini e donne. E questi numeri sono i numeri dell'America. Ci hanno votato 74 milioni di persone. Ora stiamo aspettando i risultati finali, ma il nostro processo è appena iniziato. Biden parla poi del Covid. Crediamo che sia fondamentale riuscire a fare una diagnosi precoce. 204.000 casi che devono essere analizzati ogni giorno. Noi siamo vicini alle famiglie che soffrono. Sappiamo che possiamo salvare tantissime vite in questo senso. Io e Kamala Harris abbiamo parlato di come rallentare questa pandemia. Dobbiamo imboccare una strada per la crescita economica, ma dobbiamo essere pazienti e sappiamo che possono esserci delle tensioni sociali. Joe Biden parla alla nazione all'interno del Convention Center di Wilmington quando sono le 5 proprio ore italiane, le 23 in America, e parla già da presidente, ma non annuncia la sua vittoria. Dice soltanto che è molto vicina. E un'esplosione a Kabul ha ucciso 3 afghani, tra cui un noto giornalista. Secondo l'IRIB, citando il portavoce della polizia di Kabul, Ferdows Faramerz, ha detto che una bomba magnetica collocata sotto un veicolo è stata esplosa nel quartiere di Makroriane, causando la morte di 3 civili. Tra i morti c'è anche Yama Siavash, un giornalista afghano. Il portavoce del movimento di resistenza islamica palestinese Hamas ha definito Maher al-Ahras come un esempio di resistenza palestinese contro l'occupazione. Venerdì sera il portavoce di Hamas, Hazem Qasim, elogiando la resistenza del detenuto palestinese Maher al-Ahras, che ha costretto alla resa il regime sionista, ha detto: Maher è un modello di resistenza dei palestinesi che ha imposto la propria volontà a quella degli occupanti sionisti, così che i sionisti non sono riusciti a sconfiggerlo nemmeno in prigione. Maher al-Ahras ha vinto contro la politica di detenzione sionista, ha proseguito il portavoce di Hamas, aggiungendo che presto la rabbia del popolo palestinese si trasformerebbe in una nuova intifada. Maher al-Ahras ha interrotto lo sciopero della fame dopo 103 giorni perché ha raggiunto un accordo con le autorità sioniste che garantiscono la sua liberazione a fine novembre. Lui aveva detto che esce libero con gravi problemi di salute e sarà ricoverato in ospedale. Un esperto di diritti umani delle Nazioni Unite ha lanciato un appello per fare pressione sulla comunità internazionale affinché prenda azioni decise nei confronti dell'espansionismo coloniale del regime sionista nei territori palestinesi occupati, descrivendo un recente piano di costruzione di 5.000 abitazioni come una grave violazione delle leggi internazionali. La comunità internazionale deve rispondere di questa grave falla del diritto internazionale con ben più che semplici critiche, ha dichiarato in un comunicato stampa Michael Link, relatore speciale delle Nazioni Unite per la situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967. Mentre gli insediamenti israeliani continuano a divorare la terra che sarebbe destinata allo Stato indipendente di Palestina, la comunità internazionale osserva a volte basita, ma non agisce. Ha sottolineato il Link, è ora che vengano riconosciute delle responsabilità. Nell'ultimo annuncio il regime di Tel Aviv rende noto di aver approvato oltre 12.150 insediamenti. E di poco fa la notizia è che c'è stata una sparatoria tra le file dei sostenitori di Donald Trump. Secondo l'agenzia iraniana Fars News, la sparatoria è venuta intorno a Fort Lauderdale in Florida. Almeno 2 donne sono rimaste ferite. Joe Biden continua ad accumulare voti nello spoglio in Pennsylvania, che potrebbe portarlo alla Casa Bianca dopo 3 giorni di tensione e suspense. Si è dimessa il capo del United States Nation Nuclear Security Administration, NNSA. Secondo l'agenzia iraniana YJC, citato dal TV Al Jazeera, Lisa Gordon, che copriva inoltre l'incarico del sottosegretario di Stato all'energia per la sicurezza nucleare degli Stati Uniti, ha rassegnato le sue dimissioni. Gordon era stata nominata nel 2018 come l'amministratrice nazionale per la sicurezza nucleare degli Stati Uniti e ancora non sono chiari i motivi che l'hanno spinta a dimettersi. United States National Nuclear Security Administration, corporante degli United States Department of Energy, Dipartimento americano per l'energia, e si occupa della sicurezza nazionale statunitense riguardo alle armi nucleari e all'energia nucleare. Tutta l'Italia è stata dichiarata zona a rischio, questo è il verdetto della Germania, un provvedimento, quello del governo tedesco, che dovrebbe entrare in vigore a partire da domenica 8 novembre e che dovrebbe includere per i viaggiatori misure quali tamponi obbligatori e la quarantena. Oltre all'Italia rientrano nell'elenco delle zone considerate a rischio la Grecia settentrionale e la provincia nella quale si trova Atene, buona parte della Svezia, Estonia, Lettonia, Lituania, Norvegia, nonché la Danimarca, salvo le isole Faroer e la Groenlandia, ed infine il Portogallo continentale. In seguito alla decisione dell'istituto tedesco Robert Koch Institute di inserire l'Italia nell'elenco delle zone a rischio, ad eccezione del Vaticano, dell'Italia e della Repubblica di San Marino, arrivano degli ulteriori sviluppi. Ora tutta la penisola italiana sarebbe a zona a rischio senza eccezioni. Il vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il primo ministro della Repubblica dell'India Narendra Modi, che si è tenuto ieri in videoconferenza, si è concluso con l'adozione di una dichiarazione congiunta ed è un piano di adozione per il periodo 2020-2024 che identifica le principali aree di cooperazione per rafforzare il partenariato bilaterale. I due leader, secondo l'agenzia Nova, hanno anche concordato sull'opportunità di collaborare negli ambiti multilaterali con l'obiettivo di contrastare la pandemia di coronavirus, rilanciare l'economia internazionale e combattere i cambiamenti climatici, anche sfruttando le presidenze consecutive del G20, quella italiana nel 2021 e quella indiana nel 2022. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. USA, ultime delle presidenziali 2020. Dopo quasi due giorni dalla chiusura delle urne, gli Stati Uniti non conoscono ancora il nome del prossimo presidente, anche se l'evoluzione dei conteggi negli stati in bilico sembra avvicinare un esito favorevole al candidato democratico Joe Biden. Con l'attribuzione dei successi in Michigan, Wisconsin e molto probabilmente Arizona all'ex vicepresidente, mancano ora solo pochissimi voti elettorali per raggiungere quota 270 e assicurarsi la Casa Bianca. A far persistere un certo senso di incertezza e tuttavia la strategia del presidente Trump per cercare di restare al suo posto, affidata per il momento a una serie di cause legali che nella peggiore delle ipotesi minacciano di precipitare l'America in una gravissima crisi istituzionale. Il conteggio dei voti è ancora in corso anche negli stati di North Carolina, Georgia, Pennsylvania e Nevada. Nei primi tre Trump è lievemente in vantaggio, ma le schede che restano proprio da processare, inviate per posta, riguardano in larga misura distretti urbani a maggioranza democratica e potrebbero in alcuni casi ribaltare gli equilibri e consegnare alla fine uno o più stati a Biden. Poi soprattutto in North Carolina la quota di voti rimanenti che quest'ultimo dovrebbe aggiudicarsi per superare Trump sembra fuori dalla sua portata, ma il suo successo in Nevada, dove il margine sembra doversi allargare a favore di Biden assieme alla conferma dell'Arizona, sarebbero sufficienti a chiudere la partita per i democratici. In tutti questi stati, ad eccezione del Nevada, Trump aveva accumulato un vantaggio più o meno consistente dopo il conteggio dei voti espressi dagli elettori recatisi di persona i seggi nella giornata di martedì. A mano che i voti a distanza sono arrivati nei centri di conteggio, la situazione si è spostata invece a favore di Biden. Questa tendenza era ampiamente prevista, ma Trump, con una mossa altrettanto preannunciata dopo essersi dichiarato prematuramente vincitore, ha denunciato brogli e irregolarità nel tentativo di fermare il conteggio dei voti mancanti. Dove invece il conteggio è stato completato, come in Wisconsin, Trump e i suoi legali hanno chiesto un riconteggio. In questo stato è possibile farlo se il margine definitivo tra due candidati è inferiore all'1% e Biden ha prevalso per ora lo 0,6%.
Iraniani famosi. Salve cari amici e benvenuti all'appuntamento di questa settimana con Iraniani famosi. Anche oggi prosegue il discorso su una delle poetesse persiane più importanti di tutti i tempi, ossia Rabia bint Ka'b Balkhi. Nata nell'856 d.C. a Balkh e morta a Mazar Sharif nel 926, è stata una poetessa, scrittrice, artista, critica letteraria e persino imprenditrice. Nella puntata precedente abbiamo ripercorso la sua vita ed abbiamo visto che dopo gli studi della sua giovinezza, il matrimonio, la nascita dei figli e poi la morte dei suoi due fratelli, lei completò gli studi letterari e scrisse due libri in versi. Uno sui fiori ed un altro che era una storia d'amore. Le sue poesie la resero presto un personaggio molto famoso alla pari del grande poeta del suo tempo, Rudaki. Rabia, all'inizio degli anni 890, scrisse un libro sugli animali e uno sulle pratiche di educazione dei bambini. Nell'anno 894 Rabia Balkhi raggiunse nuovi livelli di popolarità con un libro sulla bontà nei confronti del prossimo. La famiglia reale Samanide la premiò per tale opera e la sua popolarità crebbe anche al di sopra di Rudaki. La questione è particolare perché fu anche la prima volta ad essere acclamato come poeta di una corte che figurava una donna. Durante questi anni di intensa competizione, Rabia attirò l'attenzione dei Samanidi, che erano i sovrani del tempo. In particolare, Amir Nasser Samani, regnate al suo tempo, desiderava incontrarla. Rudaki aveva letto le poesie del romanzo amoroso Roya e Bakhtash e intendeva incontrarla e per questo la corte organizzò un incontro tra i due. Alla corte Amir Nasser Samanide le offrì una posizione come qazi, ossia giudice, ma lei rifiutò. Le venne offerto quindi di sposare uno dei principi samanidi, ma lei rifiutò pure questa proposta. L'emiro samanide si infuriò minacciandola a morte, ma la reazione della gente che venne a sapere del caso lo indusse a non dare seguito alla sua minaccia. Da allora però la corte samanide divenne nemica giurata della poetessa.
Negli anni seguenti, Rabea subì perdite personali che furono compensate dai suoi guadagni professionali. Divenne vedova all'età di 35 anni, divenne l'unica fonte di guadagno della famiglia. Continuò a costruire la sua carriera e sfornare produzioni intellettuali acclamate dalla critica. Negli anni dall'896 all'897 pubblicò 3 dei suoi libri più venduti, a tutti i quali vennero assegnati quelli che potremmo definire i più alti riconoscimenti del suo tempo. Verso la fine degli anni 890, Rabea aveva raggiunto lo status di figura praticamente mitica ed era profondamente amata dagli abitanti di Balkh. Dopo la morte di suo padre, suo zio venne al governatorato di Balkh, anche se suo zio venne rimosso dalla sua posizione a causa della sua condotta personale e della sua incapacità di gestire l'amministrazione delle province a cui era assegnato. Nel suo periodo la fama di Rabea acquisì slancio internazionale mentre i suoi scritti stavano raggiungendo la Cina, l'India e l'Arabia, e la gente di quelle terre era affascinata dalla sua scrittura. Nell'anno 901, all'età di 45 anni, Rabea era un personaggio famoso nel mondo di allora. Cari amici, proseguiremo la prossima puntata, la presentazione di Rabea bint Ka'ab. A presto!